Davide Giacalone, che è tornato in diretta. Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, a dividere in queste ore è il tema dei dati, i dati che fotografano l'andamento della pandemia nel nostro paese. Un primo passo in avanti, lo ricordavamo ieri, è stato fatto segnalando, insomma, chi sono le persone che vanno in ospedale, chi sono dal punto di vista delle dosi di vaccino che hanno ricevuto, una, due, tre o nessuna. Omicron corre, divisi sui dati, l'apertura del Corriere della Sera, dubbi nel comitato tecnico scientifico sul bollettino quotidiano, e poi il giornale Covid si cambia, i conteggi non tornano. A te Davide.
Ah, bisogna evitare anche, diciamo, l'effetto caciara pure sui dati. Vorrei anche che questo eterno festival in camice bianco a un certo punto però si imparasse anche a comunicare utilizzando una terminologia anche vocabile, cioè calma, perché se cominci, diciamo così, in camice a dire ma queste sono notizie false, il numero dei morti potrebbe... E gli dice però non dateli ogni giorno perché potrebbe suscitare inquietudine, ma perché pensi che le parole che stai dicendo adesso tu rasserenano l'umanità? Allora, il tema è semplice tutto sommato, e cioè da una parte c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice entro due mesi in Europa il 50% sarete contagiati, e uno va lì con gesti apotropaici necessari alla bisogna. La gran parte di queste cose, fortunatamente, per i vaccinati non crea grossi o comunque problemi. Ora, non è che puoi dire adesso non do più i dati perché sennò creano scompiglio, e perché questo a sua volta potrebbe, diciamo così, indurre l'idea che ci sia qualcosa da nascondere. Il tema è più semplice: fornire delle informazioni lineari, i numeri anche senza i commenti, non per far propaganda ma proprio per bloccare le propagande, stare ai fatti, cioè dei ricoverati normali, diciamo così, quanti sono vaccinati e quanti no, da quanto tempo, perché la reclame diceva un diamante è per sempre, e il vaccino no, però non è che è per sempre, cioè se sono passati 20 mesi da quando hai fatto l'ultima, non funziona, quindi diciamo, sapete, da quanti mesi, prima, seconda, terza dose, e vedere quanti poi ne finiscono in terapia intensiva. Ad oggi, per esempio, questo lavoro lo fa il Sole 24 Ore: su 100.000 abitanti i ricoverati non vaccinati sono 172,4, i booster 8,8. È chiaro, dopodiché che bisogna spiegare? No, molto semplice, cioè queste sono le proporzioni. In terapia intensiva su 100.000 abitanti i ricoverati sono 20, non vaccinati sono 23,2, e quelli che hanno fatto anche la terza dose 0,9. C'è bisogno di aggiungere altro? Questi sono i dati. Bisogna, l'unica considerazione che puoi aggiungere, diciamo in corsivo, ai dati qual è? È che tutto questo costa, il non vaccinato costa in termini economici, in termini di salute e in termini di libertà. Perché è evidente che se io avessi a che fare con dati che riguardano solamente le terze dosi, potrei permettermi molta più libertà di quanto invece non me ne permetta. Questo, tutto qui.
Andiamo nelle pagine economiche, Davide, sono a pagina 30 del Corriere della Sera, dove si parla di inflazione. E allora, inflazione mai così alta dal 1996, l'allarme lanciato dall'OCSE, Powell dice pronti a più rialzi, e la Lagarde impegno per la stabilità.
Allora, Il tema è che negli Stati Uniti sono pronti, ormai lo hanno detto in tutti i modi e lo hanno anche programmato, ad aumenti del tasso di interesse. Per paesi molto indebitati come l'Italia, l'aumento dei tassi di interesse non è una bella notizia, direi senz'altro già rientra tra le notizie cattive. Però in Europa in realtà si continua a dire il contrario, cioè si continua, la Banca Centrale Europea continua a dire noi non alzeremo il tasso di interesse. Ieri ha rilasciato un'interessante intervista a Philip Lane, che è il capo economista della Banca Centrale Europea, il quale ha spiegato perché. Cioè ha detto, guardate che la differenza enorme tra la inflazione degli Stati Uniti, per esempio, e l'inflazione europea, è che noi osserviamo che questa inflazione da noi è indotta da prezzi esterni, per esempio i prezzi energetici che sono saltati alle stelle, ma non ha riflessi in quei dati strutturali che poi nel tempo creano l'inflazione interna, per esempio sui salari. Cioè non c'è una pressione di aumento salariale, anche se c'è una sofferenza diciamo sul lato dei consumi. Negli Stati Uniti invece questa catena è già partita, questa riproduzione dell'inflazione all'interno è già partita, e quindi ritengono di intervenire anche con strumenti monetari. Questo è quello che diceva appunto ieri il capo economista della BCE, e messa così è tranquillizzante. Faccio però osservare che il nuovo presidente della Bundesbank, cioè la banca tedesca, Banca Centrale Tedesca, Joachim Nagel, ha già fatto sapere che non è d'accordo e che in effetti diciamo qualche provvedimento dovrà essere preso. Tutto questo per dire la lunga stagione dei bassi tassi di interesse non è che può essere tenuta all'infinito, e chi ha condizioni economiche particolari di indebitamento come l'Italia non può non tenerne conto, che è la ragione per la quale noi abbiamo preso da soli come italiani il triplo dei soldi di tutti gli altri messi assieme a prestito dall'Unione Europea. Perché? Perché sono tassi molto bassi. Cerchiamo, però vedo che ci si sta distraendo su come utilizzarli, che mi sembrerebbe la cosa più interessante.
Andiamo sulla prima di Repubblica, il taglio alto è tutto dedicato al saluto, al ricordo di Davide Sassoli con un ciao Davide, questo è il titolo in grande evidenza. Poi in taglio centrale, Berlusconi a caccia di voti, emergenza Covid in un giorno 294 morti e il record della quarta ondata. Una serie di altri temi e approfondimenti dalla prima, e poi ci spostiamo su pagina 20 dove pagine economiche, dove ci occupiamo di gas, stoccaggi e gasdotto TAP frenano i rincari in bolletta, con le prime forniture in Puglia risparmi del 10% e nel 2022 possibile raddoppio dei risparmi. Naturalmente c'è poi un'intervista anche al sindaco di Melendugno Marco Poti, che rimane fortemente contrario a quest'opera. Davide.
Sì, è straordinario, cioè nel senso, cioè, il mondo sta cercando gas. Al momento la domanda è superiore all'offerta, e infatti i prezzi avete visto dove sono arrivati. Lo abbiamo già detto prima, ma vedrete che ci torneremo nei prossimi giorni e settimane. Cioè, c'è chi sostiene, guardate, è un momento passeggero. Speriamo che sia un momento passeggero, ma poi soprattutto bisogna vedere in quanto tempo passa. Ad ogni buon conto, la Germania, per ragioni politiche, tiene chiuso il Nord Stream 2, cioè il gasodotto che porta gas dalla Russia, perché c'è una pressione politica russa a utilizzarlo come arma di pressione, quindi giustamente lo tengono chiuso, però questo diminuisce al momento l'afflusso di gas. Se non vuoi perdere sovranità e quindi quattrini e quindi posizioni nel mondo, devi cercare di diversificare le fonti, anche se anche nel solo gas, lascia perdere tutte le altre fonti, anche nel solo gas, di non dipendere di non essere attaccato a un tubo solo. E qui il TAP viene benissimo, perché ti porta il gas dall'Azerbaigian e consente di controllarne anche il prezzo, di tenere un po' più basso il prezzo. Oh, ve lo ricordate tutta la demagogia no TAP? Bella che il sindaco gli mandano, dice: scusi, ma lei era contrario, ma i danni non ci sono qua, l'ambiente più di... E la risposta nell'intervista è fenomenale: è la barriera corallina? Cioè, perché non la vedono, cioè alla fine uno gli viene in mente di citare i danni che loro non può vedere a occhio, bisogna mettersi la muta e andare giù, per andare a guardare la barriera corallina. Direi che siamo al ridicolo, meno il ricordare tutti i movimenti no TIP, no TAP, no TAV, no TIP TAP, solo Foxtrot, perché a questo ballo della follia a un certo punto si aumenta il non ricordare queste cose finisce con l'aumentare la corruzione e la deviazione del nostro dibattito politico e civile.
Allora Davide, cambiamo argomento anche sul Sole 24 Ore, insomma lo ritroviamo su tutti i giornali, come giusto che sia, il ricordo del Presidente del Parlamento Europeo Davide Sassoli, che è scomparso ieri. Da giornalista a guida d'Europa, il ritratto che fa oggi il Sole 24 Ore, poi spazio ai diversi commenti, tra cui quello del Premier Draghi, difendere i suoi valori come missione per il futuro. Di spalla sul Sole 24 Ore troviamo questo titolo, si parla di chimica per l'edilizia, Mapei più forte in Francia nelle resine sintetiche, da 3 a 6 siti produttivi, Mapei ha raddoppiato la sua presenza nel paese, in Francia.
Quindi Mapei, una società italiana, ha comprato in Francia, ha raddoppiato la propria presenza in Francia e lo ha fatto perché conta, e glielo auguriamo fermamente, di aumentare il suo giro d'affari in Francia vendendo questa roba o utilizzare la produzione francese dove fosse utile per poterla vendere anche in Francia, per poterla vendere anche fuori. Vorrei che qualcuno lo ricordasse a quelli che la Francia ci sta comprando, noi siamo in vendita, ci colonizzano perché perdiamo tutto, perché ci stanno comprando gli altri. Come ricordavamo qualche giorno fa, la quantità di ricchezza che gli italiani, produttiva, stiamo parlando di imprese, che gli italiani posseggono in Francia è decisamente più alta di quella dei francesi, di quanto i francesi posseggano in Italia. Solo che noi stiamo lì a piagnucolare da una vita perché c'è quel marchio di moda oppure la Tim, dove peraltro hanno perso soldi a rotta di collo, per cui se potessero dire no, guardate, ve la tenete meglio. Contemporaneamente Ducati, Borgo Panigale, cioè Bologna, aumento delle vendite del 24%. Ducati fa parte del gruppo Lamborghini, il gruppo Lamborghini è Audi, quindi tedesco. A voi ve ne importa qualche cosa? A chi sono intestate le azioni rispetto al più 24%, tutto produzione a Borgo Panigale, un marchio italiano nel mondo? Se ragionassimo di queste cose, la politica potrebbe occuparsi di questo, sarebbe anche più interessante la discussione, ecco.
Sulla prima della stampa un piccolo richiamo, ma poi c'è un grande approfondimento all'interno. Trapianti, USA salvato dal cuore di un maiale, così comincia una nuova era per la medicina. Poi a pagina 16 e 17, negli Stati Uniti un paziente di 57 anni salvato dall'organo del maiale, i medici siamo entusiasti, se funziona è un evento epocale. E poi un'intervista a un cardiochirurgo di Torino, Mauro Rinaldi, che dice le speranze con gli scimpanzé negli anni 80 sono state deluse. Insomma, anche a dire che di questo si sta cercando e lavorando e ricercando da molto tempo.
Leggo, è sempre materia interessantissima, anche se uno non ha nessuna competenza particolare, però è sempre una curiosità meravigliosa dell'intelletto umano. Leggo che il maiale è quello più affine a noi dal punto di vista del corredo genetico ed è bello pensare a questo, se uno pensa a Trilussa, le poesie sui sonetti sul maiale. Già adesso le valvole cardiache vengono coltivate su maiali e poi utilizzate. Qui siamo trovando una cosa completamente diversa, cioè il paziente era praticamente morto, cioè non c'era niente da fare, hanno chiesto di poter utilizzare una pratica non sperimentata e non autorizzata, che è quella di prendere il cuore proprio del maiale modificato geneticamente, cioè modificato in modo tale che non ci sia immediatamente il rigetto, e provare a trapiantarglielo. E il paziente si è svegliato, ci sono anche le fotografie del paziente insieme al suo chirurgo, e che dimostra che la ricerca scientifica, la medicina fa veramente passi da gigante. Certo, mi immagino che se il momento di ilarità, se il paziente avesse chiesto all'equipe chirurgica prima, dice, scusate, vorrei sapere quali sono gli effetti a lungo termine del cuore di maiale trapiantato, no? Perché gli avrebbero risposto, guardi, gli effetti a brevissimo termine, cioè domani lei è morto, esiste, diciamo così, c'è sempre uno scambio fra il rischio a lungo termine e la possibilità di morire la mattina dopo, e giustamente si è fatto trapiantare il cuore del maiale.
Allora Davide, cambiamo argomento, perché sui giornali di oggi troviamo la foto del Papa, di Papa Francesco, che esce da un negozio di dischi di Roma. Pagina 14 del Messaggero, il Papa tra gli scaffali di un negozio di musica, il virgolettato del titolare dice: gli ho regalato un CD, l'arrivo improvviso ieri intorno alle 19, titolari, sembra che fossero amici, no, di vecchia data, pre-conclave, spiegano, il Papa ci aveva promesso questa visita.
E lei è giovane, Galletti, e quindi diciamo, potrà essere materia di riflessione con calma nella vita se continuerà a fare questa professione dell'informare, del fare il giornalista, perché ieri il Papa, il Bergoglio, ha anche tenuto un discorso un po' particolare, contro la cancel culture, cioè contro questa cosa del politicamente corretto, del cancellare il passato, del cancellare, di mettere giù i movimenti. È un po' particolare perché, attenzione, il Bergoglio è a capo di una chiesa, cioè di un'istituzione che ha un pensiero, una verità uguale nei secoli, no? Qui teoricamente potrebbe essere più, e invece sostiene il contrario, sostiene giustamente, credo, che tutto va contestualizzato nell'epoca storica in cui avvengono le cose. Non potete buttare giù i monumenti, se no, voglio dire, potremmo buttare a Roma, non ne parliamo, voglio dire, potremmo buttare giù tutto. E va oggi su tutti i giornali perché è entrato in un negozio di dischi. Sì, lo so che acchiappa più click il negozio di dischi, ma che razza di notizia è che Bergoglio è entrato in un negozio di dischi e i proprietari gli hanno regalato un disco, cioè senza neanche fare la domanda, ma che ci è venuto a fare? Cioè, a parte quello che gli avete regalato, capisco naturalmente l'interesse del negozio di dischi, complimenti, ma promozione straordinaria, però buh, qual è la notizia?
Appassionato di musica classica?
Sì, sì, l'ho sempre detto che amava Mozart.
Con il suo disco? Sì, sì. Insomma,
non lo metto in dubbio. Non c'è la notizia.
Beh, forse queste uscite che lui fa ogni tanto, va a comprarsi un paio di scarpe, va a comprare un disco.
Poteva mandare qualcuno e portare.
Esatto.
Invece, insomma, c'è andato lui.
Allora, dai, prima di entrare nel nostro tema, nel nostro presidente di oggi, stiamo facendo questo excursus dei presidenti della Repubblica in Italia. Una battuta su Salvini, ce l'abbiamo, Massimo?
Sì, dalla prima di Libero leggiamo: Spiraglio Mattarella, effetto Omicron sul Quirinale, c'è appunto le parole di Salvini, prima il Colle, poi rimpasto, pronto a entrare al governo.
Il concetto mi pare di capire sia, leggiamo il Presidente della Repubblica, poi facciamo un rimpasto e facciamo entrare, lui dice, i leader, cioè i capi, li facciamo entrare nel governo, entro pure io così, e che uno dice, beh, una proposta innovativa straordinaria, era il pentapartito, si chiamava direttorio, perché il primo pentapartito c'era Claudicante, il secondo pentapartito, la coalizione del pentapartito, che è la coalizione che è succeduta alla Solidarietà Nazionale in Italia, e funzionava esattamente così. Se butta via niente, come il maiale del resto, voglio dire, di cui prima, si ricicla tutto, anche il direttorio del pentapartito.
Allora, come dicevamo, spazio al Presidente della Repubblica numero 2, dopo Enrico De Nicola ieri, oggi Luigi Einaudi.
Luigi Einaudi, attenzione, questo è un passaggio che conta molto, sia per quello che diremo domani, nel senso di domani mattina, sia per quello che succederà domani in Italia, cioè eleggendo il Presidente della Repubblica, perché l'impostazione era quella di Alcide De Gasperi. Finita l'unità della Costituente, dove peraltro anche De Nicola non fu certo votato all'unanimità, però finito quel momento lì, il Presidente della Repubblica doveva far capo alla maggioranza. La maggioranza politica, diceva, sosteneva De Gasperi, la maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica può essere più grande, più larga di quella del governo, ma non può essere minore, perché se no non c'è maggioranza di governo. Segnatevela questa opinione di De Gasperi, perché vale para para dal giorno 24 qua in Italia. Quindi bisogna, interessante. Per la verità De Gasperi puntava su un'altra persona, su Carlo Sforza. Voleva fare Carlo Sforza Presidente della Repubblica, ma ebbe dei grossi problemi all'interno della Democrazia Cristiana, soprattutto dalla Pira, che sollevò il problema che Carlo Sforza continuava a correre alla sua età presso le gonnelle, e questa cosa delle gonnelle non piaceva, l'Italia era un po' diversa, e alla fine passò Luigi Einaudi, grande economista, era stato da poco governatore della Banca d'Italia, ministro dell'economia, grande europeista, antinazionalista, anche questo è importante rispetto al suo successore, era un europeista contro, diciamo così, il nazionalismo. Si trovò a governare cose difficili, per esempio tutta la stagione della cosiddetta legge truffa. Guardate che quel passaggio lì è stato un passaggio difficilissimo della storia d'Italia, perché soprattutto la sinistra continuò a dire che quello lì era una specie di colpo di Stato, ma poi quando si andò a votare, l'obiettivo della legge era che chi avesse superato il 50% avrebbe preso la maggioranza assoluta degli eletti, la coalizione di centro, diciamo, prese il 49,5%, cioè l'Italia era veramente divisa in due da questo punto di vista. Einaudi riuscì in qualche modo a tenere in equilibrio, creò tutte quelle consuetudini che poi sono diventate normali. Avete presente durante le crisi di governo le consultazioni? E non ci sono scritte nella Costituzione, le ha in qualche modo istituite. Vi avete presente lo studio alla vetrata dove si passa, che c'è tavolone lungo con i giornalisti? Lo mise lui lì, cioè, quindi sono cose che poi si sono ripetute nel tempo, così come ha portato alcune innovazioni e alcune cose che leggo sui, ogni tanto qualche commento sui giornali: ah, Napolitano ha messo il veto, ultimamente Mattarella ha messo il veto su un ministro, quando mai si è visto? Ha cominciato in Audi, perché la Democrazia Cristiana all'epoca fece un comunicato in cui disse che un signor tal dei tali non doveva fare il ministro dell'agricoltura, e Einaudi al Quirinale convocò i capigruppi alla Camera e al Senato, quello della Camera si chiamava Aldo Moro, li tenne in piedi e lesse un comunicato dicendo: l'articolo 92 della Costituzione dice che i ministri li nomino io, non vi permettete di dire questo deve fare il ministro, quello non deve fare il ministro, perché è un documento ai poteri del Presidente della Repubblica. Il professor Aldo Moro, che era professore di diritto, disse: signor Presidente, volevo fare osservare, e lui li liquidò dicendo: non è previsto il dibattito. E la cosa finì lì. L'ultima cosa che vi dico è, dice, molti se la sono attribuita, ma io credo alla versione di Ennio Flaiano, che fu invitato a cena al Quirinale, e quando arrivò la frutta, lui era accanto al presidente, il presidente prese una pera e disse: però è grossa, non riesco a mangiarla tutta, ne vuole metà? E lui disse: sì, certo, presidente, e fecero a metà della pera. Quando finì la presidenza di Einaudi e fu eletto Gronchi, ce ne occuperemo domani, Flaiano scrisse: è iniziata l'era delle pere indivise, e l'Italia anche da quel punto di vista stava cambiando.
Allora noi continueremo da qui al 23 di gennaio, giusti giusti con i giorni li abbiamo proprio calcolati, con la storia dei presidenti della Repubblica, quindi sino alla vigilia l'inizio del voto per il Quirinale. Grazie a Davide Giacalone, a domani.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Eccoci qui alle 7:51 minuti per una nuova puntata del Post in Fabbrica, la ripartenza dopo la breve pausa per le festività natalizie. Allora, oggi parliamo di MSC Technology, del gruppo MSC, la prima compagnia di gestione di linee cargo per la movimentazione delle merci a livello mondiale. Ci colleghiamo subito con Stefania Appino, HR Manager di MSC Technology. Buongiorno dottoressa Appino, grazie per essere con noi, benvenuta.
Buongiorno a tutti. Tutti e grazie a Confindustria e RTL per l'invito.
Ecco, dottoressa, cominciamo subito a raccontare ai nostri ascoltatori, allora, di cosa vi occupate?
Sì, allora, MSC Technology è la componente della divisione tecnologica del gruppo MSC, come giustamente è stato presentato, leader nel trasporto marittimo containerizzato, e in quanto proprio divisione tecnologica noi nasciamo con l'idea di innovare e digitalizzare tutti i processi aziendali, abbiamo di gestire tutti i progetti interni in ambito information technology a 360 gradi, quindi da quella che è la richiesta, diciamo, del business, per poi arrivare al disegno della soluzione, implementazione, testing, delivery e manutenzione successiva.
Allora veniamo diciamo ai posti che mettete a disposizione, perché voi siete nati di fatto lo scorso novembre,
nel 2020.
Veramente sì. Da poco più di un anno, e adesso siete a 140 dipendenti circa, ma avete in animo di raggiungere un numero importante nel giro di un po' di mesi. Ci faccia meglio il quadro.
Sì, noi dobbiamo arrivare a più di 600 persone entro l'anno, e diciamo che di queste 600 persone ovviamente tutti i profili in ambito IT, di media e alta esperienza. Ricerchiamo nell'immediato un centinaio di persone che possiamo definire, diciamo, in questo modo: una cinquantina di sviluppatori con conoscenze in ambito Microsoft e quindi con competenze su linguaggi C Sharp e .NET, 15 sistemisti, quindi persone che si occupino proprio dell'infrastruttura tecnologica, 5 esperti di sicurezza informatica, 10 Scrum Master, quindi persone che abbiano competenza di metodologia agile, che sappiano gestire ovviamente un gruppo che lavora su Scrum, e poi una ventina di professionisti nell'ambito business intelligence, quindi sia sviluppatori che business analyst in questo caso. A questi dobbiamo aggiungere anche una trentina invece di profili un pochino più junior, perché a fine febbraio partiremo con la nostra prima edizione di due academy interne, una nell'ambito sicurezza informatica, l'altra invece sulla parte di sviluppo, e quindi in questo caso stiamo ricercando una trentina di giovani laureandi, laureati, diplomati, insomma, certo, con anche corsi di specializzazione da formare internamente.
Ecco, diceva prima Giusy, facendo una fotografia, no, dello stato attuale rispetto alla vostra nascita nel 2020, 140 dipendenti attualmente, però c'è un obiettivo, vedo, insomma, estremamente più che ambizioso, raggiungere i 600 collaboratori entro la fine di quest'anno. Ce l'ha già insomma accennato, l'ha fatto molto bene, però vorrei approfondire il senso, no, di questo passo, che è molto importante in un momento che non è facile, ecco, aumentare insomma così tanto i collaboratori è un bel segnale.
Assolutamente sì, tenendo conto che appunto noi lavoriamo soltanto appunto internamente, non ci avvaliamo di consulenti esterni per la gestione di tutti i progetti interni informatici, e quindi, come appunto raccontavo prima, dobbiamo affrontare un processo importante di digitalizzazione interna, e questo diciamo spiega anche le numeriche di cui abbiamo necessità, ovviamente.
Ricordiamo naturalmente anche il modo per candidarsi. Abbiamo il nostro sito di Unimpiego, www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Le figure sono molte, immaginiamo anche che si trovino, insomma, più specifiche sul sito vostro, no?
Assolutamente, Stefania. Sì, tra l'altro aggiungo soltanto due elementi per noi importanti. Noi lavoriamo in un contesto ovviamente internazionale, perché collaboriamo a stretto contatto con le altre MSC Technology del mondo, quindi per noi l'inglese è molto importante, e per tutte le persone che provengono da fuori Piemonte prevediamo anche una policy di relocation, proprio per facilitare il trasferimento e quindi aiutarli proprio nel trovare una locazione proprio su vicino a Torino,
in zona,
dove abbiamo la sede. Esatto.
Allora, grazie davvero per essere stata con noi, grazie per questa chiacchierata. A Stefania Appino, come detto, HR Manager di MSC Technology. Vogliamo ricordare un'ultima volta il sito www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Questo non cambia, è una costante di tutte le puntate che facciamo il mercoledì mattina. Grazie mille, dottoressa Appino.
Grazie,
buon lavoro.
A voi.
Buona
grazie,
giornata.
Buona
ci faccia sapere poi, insomma, se arrivano questi giovani da tutta Italia. Bella anche l'opzione appunto del collocarli poi dal punto di vista abitativo zona. Molto interessante.
È veramente ambizioso.
È ambizioso, sì.
È un buon segnale.
Vediamo gli obiettivi del Don?
Sì, ambiziosi sicuramente. Buongiorno Don.
Eccomi qua, ciao, oggi parlo di coscienza. La coscienza è l'unica amica nei giorni difficili.
La coscienza è l'unica amica nei giorni difficili.
Nei giorni difficili.
Com'è vero, caro Don? Bella,
bene.
Grazie.
Ciao belli, ciao.
Il 9 gennaio Kate Middleton ha festeggiato i suoi 40 anni. E allora vogliamo un po' approfondire questa mattina questa figura molto molto apprezzata, in qualche caso, anche se davvero pochi, discussa, questa figura, dicevamo, della Royal Family. Lo facciamo insieme ad Eva Grippa, che è giornalista di Repubblica, Royal Watcher per passione. Eva Grippa ha scritto proprio un libro su Kate, luci e ombre della futura regina, e allora parliamo di questo insieme a lei. Buongiorno, benvenuta Eva.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, rispetto al ritratto che emerge di Kate, sono più le luci o sono più le ombre?
Assolutamente le luci sono sfavillanti. Lei è una che sotto i riflettori ci sa stare parecchio bene, e a oggi forse è il personaggio più popolare della Royal Family, a parte la regina naturalmente. Le ombre nessuno le conosce, perché è un personaggio pubblico e come tale molto ben costruito, e diciamo che di lei fanno vedere solo quello che vogliono far vedere.
Molto interessante, magari facciamo anche vedere in radiovisione, eccolo qua, lo vedete inquadrato, il libro di Eva Grippa. Però ecco, sappiamo che all'inizio la famiglia reale non sempre accoglie bene, diciamolo, i nuovi entrati. Lei com'è stata accolta invece?
Sì, diciamo, la famiglia reale è famosa per non avere all'ingresso in Buckingham Palace un tappetino con scritto welcome. È tutt'altro che affettuosa, è tutt'altro che gentile, però Kate ha condotto un tirocinio, se così lo vogliamo chiamare, molto lungo, perché sono stati quasi 10 anni dal momento del fidanzamento fino al matrimonio, 10 anni dal matrimonio oggi. Diciamo che in 20 anni ha costruito un percorso professionale che l'ha portata a essere oggi un membro che viene considerato una risorsa, quindi non più l'elemento aggiunto, la ragazza borghese che ha sposato il principe, ma veramente forse l'unica risorsa di valore, tra l'altro anche economico, della monarchia moderna.
E questo anche perché invece Meghan in realtà è considerata tutt'altro che una risorsa, no? dalla Royal Family, quasi dannosa, qualche problemino lo crea.
Eh sì, l'ha creato fin dall'inizio con questo suo modo molto sfacciato, diciamo, di vivere il protocollo, le regole, la gerarchia della casa reale, e a oggi appare a tutti gli effetti l'antagonista, no, di questa storia. Quindi abbiamo da una parte Kate, dalla parte Meghan, si gioca ogni giorno il derby della famiglia reale inglese. In realtà Meghan ed Harry, naturalmente, perché sono in due ad essere fuggiti, diciamo, dalla Royal Family, avevano una visione molto diversa delle cose, hanno deciso di prendere la loro strada e così è andata. Peccato, perché in realtà Meghan e Kate avrebbero potuto spartirsi a tavolino prima di tutto l'eredità di Lady Diana e poi tutto il lavoro a livello di immagine per la Royal Family. Avrebbero potuto unire le forze e invece non sono riuscite a farlo.
Ecco, in parte li abbiamo già anticipati, però Kate colleziona anche tutta una serie, no, di primati. Sarà la prima regina borghese, la prima laureata, la prima ad aver lavorato per davvero. Parliamo anche di questo.
Esatto. Sì, ha lavorato anche per pochi spiccioli, perché lei, come tutte le ragazze che andavano al college, d'estate soprattutto si ingegnava per trovare dei lavoretti, quindi ha lavorato servendo delle birre, ha lavorato a bordo delle barche da regata, perché Kate è sempre stata una persona, una ragazza super sportiva e anche una molto competitiva, e questo fa parte del suo carattere. Lei è una che ogni cosa che inizia a fare si impegna perché riesca al meglio, e questo l'ha portata anche a essere un ottimo membro della Royal Family, ad adattarsi a tutto questo sistema un po' complicato di regole rigidissime, diciamo.
Ecco, abbiamo fatto il confronto con Meghan. Effettivamente Kate risulta molto più pacata, rilascia meno dichiarazioni, molti meno scandali, però alla fine perché, secondo te? Perché sa che diventerà regina e quindi magari vuole mantenere un certo aplombo, o per indole? Perché?
Dunque, per indole sicuramente è molto diversa da Meghan. Kate lo raccontano le persone che la incontrano tutti i giorni, quindi non in veste di duchessa ma in veste di mamma, quando accompagna i figli a scuola, vive nel quartiere di Chelsea, di Kensington, e è una persona molto timida. E poi perché assolutamente è entrata nel suo ruolo, che è quello appunto di duchessa, di futura principessa del Galles, futura regina. Assolutamente, diciamo, questa gabbia di regole da cui Meghan si era sentita oppressa, perché te invece sono una sorta di rifugio, un qualcosa in cui si sente al sicuro, perché sa che, non oltrepassando determinati limiti, lei non farà mai un passo falso. E
certo.
Questo è il suo obiettivo.
Crediamo di sì, è molto brava anche nel mantenere la strada e la barra dritta per raggiungerlo. Allora, se vi piace un po' la figura di Kate, è pronto per voi in libreria Kate, luci e ombre della futura regina. Con noi questa mattina l'autrice Eva Grippa, giornalista di Repubblica. Grazie naturalmente, buona
grazie
giornata.
Grazie a voi,
a presto.
Buona giornata a tutti, ciao.
Apriamo una pagina dedicata ai fatti di attualità, ci colleghiamo, ci fa molto piacere e si è tornato in diretta con noi il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Buongiorno direttore, buon anno.
Buongiorno a voi, buon anno a tutti.
Grazie naturalmente. Allora, entriamo subito nel dettaglio della strettissima attualità e partiamo da Mario Draghi. Secondo alcuni, negli ultimi discorsi che ha fatto, ha lanciato dei segnali che comunicherebbero in modo chiaro
l'intenzione o comunque la possibilità, hanno aperto la possibilità di andare al colle. In realtà questa è una posizione molto complessa, proprio perché ci sono invece dei partiti che a questa ipotesi direbbero un no secco. Allora, ci aiuti un po' a capire cosa stai vedendo politicamente rispetto al voto al Quirinale?
Allora, orientarsi in questa fase, diciamo, non è semplice perché ci sono molte incertezze e poche certezze. Le certezze sono due. La prima è che Draghi vuole andare al Quirinale al 100% e se non volesse andare lo avrebbe detto non sono interessato a questa partita. Invece ogni volta che il tema gli si è messo di fronte lui ha o svicolato oppure non ha smentito. La seconda questione è che in questa partita del Quirinale l'unico vero candidato esplicito che ha una base elettorale forse non vincente ma comunque di partenza importante si chiama Silvio Berlusconi e in questo momento per quanto possa sembrare incredibile o per qualcuno surreale tutte le carte sono nelle mani di Berlusconi perché Berlusconi non permette agli altri leader del centrodestra di studiare altre tattiche perché tutti hanno promesso che stanno con lui almeno formalmente e sarà Berlusconi alla fine se non riuscirà come credo se non riuscirà ad andare al Quirinale a decidere lui a chi dare il consenso del centrodestra e quel voto secondo me a un certo punto alla quinta votazione potrebbe andare proprio a Mario Draghi.
Ok, quindi queste le ipotesi che potrebbero essere sul tavolo, però appunto rimanendo su Berlusconi, lui l'ha detto chiaramente, se Draghi va al colle si andrà al voto, Forza Italia non sosterrà altri governi, allora a quel punto quali sono i possibili scenari, come potrebbero cambiare gli equilibri?
Allora, intanto Berlusconi ci ha abituato nel corso della storia a formidabili colpi di teatro. Ricordo quando doveva votare nel 2013, se non ricordo male, la sfiducia al governo guidato da Enrico Letta dopo la dichiarazione di voto di un suo capogruppo al Senato di sfiducia. Berlusconi un secondo dopo ha votato la fiducia. Quindi, come dire, i colpi di teatro di Berlusconi fanno parte della sua storia. Detto questo, credo che l'elemento importante sarà capire in che momento, qualora la candidatura di Berlusconi dovesse sfumare, il centrodestra deciderà di giocare un'altra carta. Io credo che tra le poche certezze che abbiamo, una certezza è che il centrodestra andrà compatto, perché mai come oggi ha la possibilità di dettare l'agenda del Quirinale e lo farà, secondo me, cercando di evitare a tutti i costi di eleggere un Presidente della Repubblica che abbia in qualche modo il bollino o la targa del PD.
Ecco, nel frattempo, direttore, noi registriamo i silenzi lunghi di Mario Draghi, non ti sarà sfuggito, insomma, l'altro giorno in conferenza stampa qualcuno ci ha provato a fare la domanda sul Quirinale, nonostante insomma la precisazione iniziale non risponderò a richieste, a domande sulla corsa al colle. Diciamo che insomma questo è un silenzio piuttosto inevitabile.
Assolutamente sì, anche perché tutto quello che doveva essere detto Draghi lo ha detto. È stato certo un po' irrituale il fatto che all'inizio di una conferenza stampa che viene convocata per discutere, diciamo, dei temi più vari, Draghi abbia detto di questi temi non parlo, però lo si può anche capire perché è una fase in cui su quel tema Draghi ha detto qualsiasi cosa e si capisce bene qual è la sua traiettoria. Ripeto, la sua idea, la sua traiettoria è di giocarsi la partita. Io penso anche che se la partita non dovesse andare in porto ci sarebbero delle conseguenze anche per il suo eventualissimissimo proseguio di avventura a Palazzo Chigi.
Se dovessi elencare a questo punto il quartetto che si gioca il Quirinale, potremmo dire che ne so Draghi, Mattarella, Bis, Berlusconi, Cartabia?
Io no, vedo altri, un altro nome, vedo Draghi, diamogli un 60%, Berlusconi gli diamo un 5% e poi metterei anche la carta di Giuliano Amato, che è un volto amato da un pezzo di centrodestra e un pezzo, ripeto, e che però troverebbe anche il favore del centrosinistra. È una carta difficile perché leader come Salvini e come Meloni avrebbero difficoltà, secondo me, a digerirlo, quindi torniamo alla casella di partenza. Draghi creerebbe molti problemi andando a Quirinale, ma forse i problemi che risolverebbe sono più di quelli che creerebbe.
E allora nell'ipotesi oramai molto remota, sembra, ma non è mai detto fino all'ultimo, di un Mattarella bis, secondo te, direttore, se si rivelasse necessaria questa opzione, questo un po' decreterebbe il fallimento della politica o no?
Certamente quando si manifesta l'intenzione di andare a votare per la seconda volta un capo dello Stato già in carica è un fallimento della politica. Ricordiamo quando Napolitano venne eletto per la seconda volta, fece un discorso in cui demolì la classe politica, e con la classe politica che andò ad applaudirlo. È stato abbastanza surreale come scena, ma credo onestamente che sia uno scenario molto 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 difficile anch'esso. Gli darei più o meno la stessa percentuale che darei a una elezione di Berlusconi.
5.
Perché sì, perché andrebbe a toccare una corda difficile, cioè qualcuno di centrodestra, uno tra Salvini e Meloni, dovrebbe votare per Mattarella, e onestamente non vedo molte ragioni perché questo possa accadere.
Torneremo a parlare insieme a te, direttore Claudio Cerasa, direttore del Foglio, perché insomma abbiamo l'impressione che di questi temi si parlerà per un po', d'altronde è giusto così. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.
Oggi è il Doc Day qui a RTL 102.5, perché dal 13 gennaio torna Doc Nelle Tue Mani, la serie di Rai 1 prodotta da Lux Vide, campione di incassi. Allora vogliamo avere qualche approfondimento, qualche anticipazione magari dall'amministratore delegato di Lux Vide, Luca Bernabè, che torna a trovarci. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao, buongiorno Luca, buongiorno, eccoti qui.
Beh, insomma, buon anno intanto, sì. Ed è un anno che parte insomma
col botto.
Parte con Doc.
certo, parte.
Allora, l'abbiamo anticipato prima, anche al Policlinico Ambrosiano arriva lui, il Covid, anche lì, quindi insomma diciamo che questa è la caratteristica principale, mi viene da dire, perché tutti noi siamo curiosi di vedere come sarà trattato e come incombe anche lì l'emergenza sanitaria.
Allora, innanzitutto voglio chiarire che il Covid non sarà tematico su tutta la serie, noi ci sarà un inizio. Succederanno una serie di cose e poi noi andremo oltre il Covid. Cioè io penso che voi ne abbiate tutti abbastanza.
Ma per fortuna, ti posso dire, per fortuna che andate oltre.
Ci abbiamo molto lavorato, ma faremo una puntata speciale che sarà una puntata Covid, che è una bomba, è tostissima. Succederà una cosa proprio sotto inizio. E poi dopo noi andremo a raccontare altro e poi ci ricollegheremo in questa puntata speciale e racconteremo a bomba il Covid e quello che è successo, ma non ce la sentivamo di sottoporre tutti voi che state tutti i giorni a viverci, a combattersi veramente, e anche gente che ci ha sofferto molto e ha avuto dei lutti, non ce la siamo sentita, però sicuramente c'è una puntata pazzesca.
Sì. Ecco, proprio rispetto a questo, Luca, mi sembra di capire che ci sia stato un lavoro incredibile da parte di tutti gli attori proprio per riuscire a rappresentare al meglio quei momenti.
Ma questo assolutamente, nel senso che noi quando giriamo sempre abbiamo medici, infermieri sul set veri che controllano i loro gesti, le loro azioni, tutte le sceneggiature sono super monitorate, quindi noi loro hanno vissuto hanno fatto la vita di quello che fanno i nostri medici italiani, che ringrazio sempre, il nostro personale sanitario negli ospedali, sono messi gli scafandri, i doppi guanti, hanno fatto tutto questo e hanno provato realmente, cioè recitavano come gente che sono 2 anni che vive così nei reparti.
Ecco, poi noi tra poco ti chiederemo ovviamente delle anticipazioni, qualche altro spoiler se possiamo, senza esagerare, però dobbiamo fare anche
una chicca solo per RTL.
Attenzione, allora, teniamola lì.
Aumenta la suspense. No, c'è una riflessione da fare su Doc, perché effettivamente il genere medical, possiamo definirlo così, in Italia non è mai stato troppo frequentato nelle serie, nelle fiction, e anche da questo punto di vista Doc è stato ed è innovativo.
Assolutamente. Quando mi hanno chiesto ci fate una serie medica alla Rai? Ho detto guardate, ma sono andate tutte male le serie mediche in Italia sostanzialmente, storicamente. Allora solo voi potete farla, perché è una cosa complicata, e infatti il medical è complicatissimo, perché tutti quanti noi abbiamo in qualche maniera paura della sofferenza. Però certo, per uno sceneggiatore drammaturgicamente la lotta tra la vita e la morte è molto interessante. E detto questo, Doc è un ospedale dove tu vorresti stare, dove è una casa dove tu vorresti andare ad essere curato. Questo secondo me anche è il segreto, no, della serie, cioè sono medici che tutti quanti vorremmo con noi, tutti quanti vorremmo come medico Doc o Giulia, cioè o Spollone, non so come dire, no? Cioè ci piacerebbe, e questa è una delle ragioni del successo, e soprattutto che quelli sono medici che lavorano con passione, ma hanno compassione cioè passione e compassione del malato.
Ecco, Luca, diciamoci la verità, molte vorrebbero essere lì, e molti naturalmente, non si è mai... Anche perché c'è l'Argentero, vabbè, insomma dai, diciamo la verità, anche così, scherzi a parte, sdoganiamo la chicca perché vogliamo sapere qualche anticipazione.
Io lancio un concorso ufficiale qui su RTL, poi chi vince, avrà, il primo che lo dice avrà un premio che stabiliremo insieme qui con Federica Gentile a Roma, visto che io sono a Roma in questo momento. Allora, l'infermiera, la caposala, quindi vi faccio uno spoiler, la caposala avrà una storia d'amore.
E ovviamente ci stai chiedendo con chi.
Con chi sarà?
Con chi sarà la storia d'amore?
Non è semplicissimo. Dai.
No, non è così immediato.
Ma subito, cioè dall'inizio?
No, adesso non mi ricordo. Non fare il furbo che mi fai domande.
Cioè tipo domani sera uno svela, scioglie il dubbio. No,
domani sera c'è un inizio pazzesco, mi raccomando, collegatevi in tempo alle 21:25 perché immediatamente succede una bomba atomica.
Addirittura. Senti, ti ascoltavo prima, Luca, e mi piaceva il concetto di questo luogo, di questo luogo dove vorremmo stare tutti, dove a tutti piacerebbe essere curati. Cioè, state restituendo anche un'immagine del mondo della salute italiano molto bella, perché tra l'altro questa serie va all'estero ed è amatissima. Quindi anche questo, non so, dovreste chiedere lo sponsor del ministro della salute, la Speranza.
È una bella idea che mi dai adesso.
No? Potrebbe essere questo, Luca.
Ma diciamo che noi al solito in Italia abbiamo meravigliosi medici che operano magari in strutture decadenti. La serie è stata venduta in effetti in tutto il mondo, è stato il maggior successo della stagione in Francia, e sicuramente questo fa vedere una bellissima immagine dell'Italia. Ma detto questo, quello che raccontiamo in questa serie, ma in generale noi lo raccontiamo in tutte le nostre serie, è gente che fa bene il proprio lavoro, lo fa con passione, lo fa con amore, lo fa con dedizione. E questo secondo me è importantissimo. L'Italia è un paese che ha delle risorse infinite, a teste, cioè noi siamo uno dei 7 paesi industrializzati al mondo, cioè non avendo una materia prima, non avendo niente. Ogni anno ci piace raccontare storie di riscatto e storie di persone che fanno bene il proprio lavoro. Blanca è una storia di riscatto, cioè non è una storia che parla di disabilità, ma di come si vince la disabilità. Doc, perché quello che gli è successo è vero, lui ha perso realmente Doc, per Dante Piccioni, il medico vero a cui siamo sperati, ha perso 12 anni di memoria ed è dovuto ritornare a vivere. Poi adesso nella trasmissione di Federica so che dopo si racconteranno delle cose interessanti anche lì, no? Del vero Doc, del vero medico. Cioè, io penso che la cosa più bella è raccontare che ognuno di noi, no, ha una mancanza, siamo tutti in qualche maniera un pochino disabili, ma ognuno di noi può lottare per vincerla. Cioè si può fare un lavoro personale per combattere le proprie debolezze, ma che poi le proprie debolezze non devono essere cose enormi, no? Non deve essere che non hai un braccio, non hai una gamba. Ognuno di noi combattiamo tutti i giorni contro la nostra timidezza, contro la nostra paura, contro le nostre fobie, e con questo, no, se ogni giorno ci vinciamo un pezzettino in più su quella roba, cerchiamo di essere sempre un po' migliori, ecco. Adesso non voglio fare Morelli,
mi sembrava un po', però guarda, Luca, che ti stavamo già chiedendo se vieni ogni mercoledì a fare una chiacchiera
adesso
psicologica.
Ci scrive Raffaele,
sì, Raffaele scrive: ragazzi, vi state rubando il posto.
Siamo quasi in chiusura, però al 378-378-1025 ci arriva una domanda, ne arrivano tanti in realtà, però ci sarà una terza stagione? Gli ascoltatori si portano già avanti.
Oddio.
Allora, già ci stiamo pensando, l'altro giorno stavamo mangiando con tutti gli attori dopo la conferenza stampa, tutti dicono: ma ci diteci anche che anche gli attori stessi vorrebbero che gli spoilerassimo che cosa succede. In realtà assolutamente sì, ci stiamo lavorando, ma già in questa stagione secondo me ci sono 3 ingressi veramente interessanti, perché entra una nuova psicologa, Giusy Buscemi, secondo me sarà molto molto interessante sia il suo ruolo che quello di Alice Arcuri, che entra ed è in qualche maniera un antagonista, uno strano antagonista, perché è l'antagonista di Doc, però c'è del tenero tra i due, quindi non so, è una cosa molto particolare, la vedrete perché è interessantissimo quello che succede, è una battaglia d'amore quasi.
Non vediamo l'ora. Allora, domani torna Doc nelle tue mani, la serie prodotta da Lux Vide. È molto difficile, devo dire, tirare fuori notizie o provarci a Luca Bernabei, ormai l'abbiamo imparato, però non vi preoccupate perché noi abbiamo una giornata intera dedicata a questo, perché oggi è Doc Day.
Qualche cosa riuscire da...
Sì, pian piano, pian piano, entro sera qualcosa in più avremo.
Su RTL 102.5 si continuerà più
intanto
tardi in Viva l'Italia.
Sapete che Elisa ha una storia, ha una storia d'amore.
Ma qua stanno già arrivando risposte che non ti dico, sì, perché tanto non ce lo diresti mai. Grazie a Luca Bernabei.
Ciao, Luca. Ciao, buona giornata.
Grazie, a prestissimo.
Grazie a tutti voi.
Siamo, sì, alle battute finali. Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a voi, appuntamento a domani.
Come sempre, domani giornata specialissima.
Eh sì, dalle 8 alle 9 lo speciale sui 10 anni dal naufragio della Costa Concordia. Grazie a Giusy Legrenzi.
E a Enrico Galletti. Ciao, a domani.